Voi che sapete, un caro saluto a tutti, buongiorno Giovanni.
Buongiorno a te Sergio.
E dunque il titolo del Voi che sapete di oggi è Una miniera di musica sui Genesis, qui c'è un giochino di parole.
Esattamente, bellissimo.
Ci riferiamo a Peter Gabriel, il pretesto è dato dai suoi 70 anni, li ha compiuti il 13 febbraio scorso. Beh, ne parliamo oggi intanto con Mario Giammetti, che saluto, buongiorno.
Buongiorno.
E con noi, e non poteva essere altrimenti, giornalista, critico musicale, ma soprattutto quello che ci interessa oggi, autore di un gran numero di pagine. Quanti sono i volumi, Mario, che hai dedicato ai Genesis e a Peter Gabriel?
Ai Genesis, come mondo in generale, sono, dovremmo essere a quota 14, ecco. Il 15° è uscita a maggio, mentre Peter Gabriel da solista 2.
Quindi capirete che insomma siamo in compagnia di una sorta di enciclopedia vivente.
Lo stesso Gabriel, questo, quando dimentica qualcosa, legge i libri di Giammetti.
Probabilmente è così, poi glielo chiederemo. E è con noi anche Maurizio Principato, che saluto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Sergio, buongiorno Giovanni, buongiorno Mario.
Beh, anche lui segue da vicino i personaggi come Peter Gabriel, che hanno lasciato il segno, continuano a lasciare il segno. Anzi, a proposito di pretesti, non molto tempo fa ci siamo occupati di Frank Zappa, dei suoi 80 anni che avrebbe compiuto quest'anno. Lui in realtà, come sappiamo, è scomparso assai prematuramente, poco più che cinquantenne. Ecco, c'è questo da far notare, forse parlando di dati biografici. Zappa, si continuano a scoprire degli inediti di Zappa. Ancora di recente è stato pubblicato un doppio album con degli inediti o quasi. Al contrario invece Peter Gabriel, che potrebbe essere attivissimo vista la sua età, 70 anni, nel pieno delle sue energie creative, invece da un po' di tempo non si fa sentire in questo senso. Beh, chiederei intanto a Mario Giammetti di inquadrare il personaggio, perché non, insomma, il nostro pubblico non necessariamente conosce i Genesis e anche la loro importanza poi nell'evoluzione del rock progressivo e non solo.
Beh sì, Peter Gabriel ha formato questa prima band, i Genesis, nella seconda metà degli anni 60, verso il fine degli anni 60, e hanno iniziato a comporre le proprie canzoni molto ingenue, però poi dopo un periodo di circa un paio d'anni di apprendistato e soprattutto di sviluppo di nuove tecniche compositive, lui e il resto del gruppo hanno tirato fuori uno stile che è diventato assolutamente predominante in quello che ha caratterizzato i confini del rock progressivo degli anni 70. Vale la pena dire però, per equità, che nell'equilibrio dei Genesis degli anni 70, a mio avviso, Peter Gabriel era certamente fondamentale, ma come lo erano anche gli altri. Quindi una menzione veloce la farei per gli altri, che sono ovviamente Tony Banks alle tastiere, Mike Rutherford al basso e alla chitarra, Steve Hackett alla chitarra e Phil Collins alla batteria, successivamente anche alla voce. Detto questo, il periodo 68-69 fino al 74, quando è stato pubblicato Lamb Lies Down on Broadway, ha rappresentato probabilmente davvero il vertice del rock progressivo, perché gli album centrali, quelli tra il 71 e il 73, vale a dire Nasty Crime, Foxtrot e Selling in a By the Pound, penso che rappresentino una triade ben difficilmente imbattibile in quell'ambito. E poi c'è stato Lamb Lies Down on Broadway, che era un disco invece completamente diverso, quello sì molto caratterizzato dalla presenza, dalla predominanza compositiva soprattutto a livello testuale di Peter Gabriel, che stava delineando dei contorni assolutamente differenti per quel genere musicale, stava prendendo delle strade nuove e stava esplorando addirittura delle tematiche sia dal punto di vista lirico che dal punto di vista prettamente strumentale, che si differenziavano abbastanza dal rock progressivo, se vogliamo legare quel genere solamente a quelli che sono un po' gli stilemi più tipici, non so, i tempi dispari, i tappeti di Mellotron, le chitarre acustiche, eccetera. Il suono era diventato molto più aspro, quasi precursore del punk, però come sappiamo tutti, ovviamente, Peter Gabriel nel frattempo aveva già deciso che voleva avviare una sua strada solistica, ed è quello che ha fatto.
Mario, le caratteristiche che hai descritto sinora sono quelle che praticamente hanno decretato il primissimo successo dei Genesis e naturalmente anche di Gabriel. C'è un fattore che non sappiamo valutare, per questo lo chiediamo a te, cioè quello del successo, il successo che arriva prima nei paesi stranieri e poi in patria. Faccio questa domanda perché l'Inghilterra è una nazione che in quegli anni viveva dei fenomeni particolari che poi hanno stravolto il mondo della musica rock in genere. Ecco, perché prima all'estero e non in patria? Ci sono dei motivi che tu intravedi?
Io ho una mia idea, non so quanto fondata. In primo luogo, come stavi appunto delineando tu un attimo fa, c'è da considerare che in Inghilterra c'era una quantità di musica veramente spaventosa in quegli anni, c'era una fertilità veramente incredibile proprio dal punto di vista creativo, di stili, di commissioni di generi, per cui sicuramente lì in Inghilterra avevano una scelta ben più ampia di quella che potessero avere altri mercati. Però giustamente uno potrebbe dire perché in Italia e in Belgio anche prima e in Inghilterra dopo. Per quanto riguarda il successo italiano, che poi è quello che effettivamente, perché va riconosciuto al Belgio di aver scoperto i Genesis ancora prima dell'Italia, tuttavia il boom ci fu proprio grazie ai successi dei dischi e anche delle tournée qui in Italia dei Genesis. All'epoca il gruppo suonava ancora per pochi spettatori in Inghilterra, arrivava in Italia e trovava, non sempre a dire il vero, perché c'erano anche le balere, c'erano anche le discoteche, però poi c'erano anche i palazzetti dello sport dove facevano 18.000 presenti, a Roma per esempio. Io credo che una delle motivazioni sia che vada ricercata anche nel contesto socioculturale che si viveva in Italia in quel periodo, perché era un periodo assolutamente impegnato anche dal punto di vista politico, i giovani avevano un desiderio di conoscere, un desiderio di mettersi alla prova, un desiderio di aprirsi a nuovi orizzonti che probabilmente in quel periodo lì in Inghilterra non c'era. E inoltre la musica dei Genesis era talmente sofisticata e conteneva in sé alcune caratteristiche che lo avvicinavano un tantino anche alla musica classica, e quello sicuramente per il pubblico italiano era forse qualcosa di recepibile più facilmente rispetto agli inglesi, perché ovviamente in Italia si ha un patrimonio classico inestimabile. Così come i Genesis, del resto anche altri gruppi di quella fascia più o meno stilistica, come i Gentle Giant, come gli Yes, i Van der Graaf soprattutto, ebbero in Italia dei grandissimi successi.
Ecco, Maurizio Principato, sei d'accordo anzitutto? Hai qualcosa da aggiungere?
Sono d'accordo con Mario, al quale va tutta la mia ammirazione perché è lo studioso di Genesis più attendibile nell'universo, e vorrei aggiungere qualcosa, sì, perché se noi guardiamo al complesso della questione, quindi la musica ma anche tutto ciò che sta intorno, possono arrivare delle informazioni interessanti. Innanzitutto il Belgio, la patria del fumetto franco-belga, Tintin, Hergé, Blake Mortimer di Jacob, ovvero ciò che vedi, e i Genesis sul palco erano, Peter Gabriel in particolare, gli altri non erano così esibizionisti, erano una sorta di tableau vivant, era un fumetto vivente, tu andavi al loro concerto e vedevi un uomo che prendeva parte, impersonava le canzoni, e questo dava veramente una giunta visiva importantissima. In Italia io credo perché i Genesis raccontassero delle storie, e come si sa i mediterranei amano ascoltare delle storie che comprendano la fiaba, comprendano il racconto, comprendano il sogno, mentre gli inglesi, se noi andiamo a ben guardare anche in quel periodo, sono sempre stati molto sensibili all'aspetto sensazionalistico della musica, e i Genesis di scandaloso sensazionalistico non avevano assolutamente nulla, quindi era facile che passassero in secondo piano in mezzo a quell'ondata straordinaria di musica eccezionale che c'era in quel periodo. Però se ne pensiamo a quelli che sono rimasti di più nel tempo e che ancora sopravvivono, cito i Genesis e anche i King Crimson, sono quelli che si concentravano di più sull'aspetto musicale, che quindi le mode le creavano però sulla lunga distanza. Quindi credo che sia stato anche questo che ha rallentato un po' il successo dei Genesis in patria, cosa che poi ovviamente è continuata ed è andata crescendo. Io un'altra cosa vorrei aggiungere, un ringraziamento a Mario, perché in uno dei suoi numerosi libri, io ne ho diversi, ci sono le riproduzioni dei biglietti dei concerti d'ingresso dei Genesis, e ce n'è uno che si tenne in un paese in cui ho frequentato le scuole superiori, Cuornier Canavese, in provincia di Torino, dove loro fecero un concerto un po' disastroso, non per colpa loro, ma perché Tony Banks aveva mangiato del prosciutto di Parma avariato, aveva un'intossicazione alimentare. Quindi fecero il 13 aprile 1972 Nursery Crime Tour, fecero 4 brani, poi lui disse: ragazzi, non ce la faccio, sto malissimo. Però ringrazio Mario perché ha riprodotto il biglietto di quel concerto, purtroppo io non lo vidi, avevo 6 anni, ma era rimasto per me nel cuore, perché sai, quando qualcosa si avvicina così tanto a te geograficamente, lo ricorderai per sempre, anche se non c'eri.
We're waiting for you, come and join us now. We need you with us, come and join us now. Inside your mind, see the darkness is creeping out. I can see the softness there, where the sunshine is gliding in. Fill your mind with love, find the world of future glory. You can meet yourself where the sour turns to sweet. Leave your ugly selfish shell to melt in the glowing flames. Can you sense the change? See your eyes now, listen. We're waiting for you, come and join us now. We want you with us, come and join us now.
E qui simbolicamente siamo partiti proprio dall'inizio, ora Mario Giammetti mi confermerà, questa è la prima traccia del primo disco, From Genesis to Revelation, Where the Sour Turns Sweet, oppure c'è qualcosa di registrato di antecedente a questo, Mario?
Sì, ci sono un bel po' di cose registrate in realtà prima, però questo è effettivamente il primo, il brano che apre il primo album. Ma c'erano due singoli che erano stati pubblicati nel 68 e poi prima ancora dei demo, una parte dei quali è stata poi resa nota in un bellissimo cofanetto celebrativo che è uscito nel 1998.
Beh, e dunque prima abbiamo sentito un gustoso aneddoto, no? Che ci ha riportato Maurizio Principato a proposito di un concerto italiano dei Genesis. Confermi anche questo?
Sì, sì, certo. Infatti quella rivelazione che Maurizio, che saluto, al quale ricambio assolutamente la stima, quell'episodio che ha citato Maurizio fu spiegato per bene a Tony Banks proprio a me durante l'intervista, perché gli chiesi se fossero vere queste voci, in quanto c'erano versioni anche un po' discordanti su cosa fosse accaduto durante quel concerto. Si sapeva solo che era un concerto che era andato male, avevano suonato poco. Effettivamente accadde proprio quello che ha raccontato Maurizio, quindi un'intossicazione alimentare che provocò numerosi mordi e fuggi da parte di Tony Banks dal palco.
Beh, avrete capito che con i nostri ospiti di oggi potremmo parlare di Peter Gabriel per ore e ore, ma i tempi ci impongono di passare, diciamo, alla seconda parte della sua carriera, quella solistica. Che lo ha visto firmare quello che molti, non so se voi siete d'accordo, considerano un po' il suo capolavoro, che è la colonna sonora per la pellicola di Scorsese, no? Per Passion.
Sì, è sicuramente un disco assolutamente straordinario, pieno così di suoni, di influenze, di umori, Un album che ha tracciato indubbiamente un solco importante per la definizione di quella che sarebbe stata chiamata world music, che certamente non ha inventato Peter Gabriel, ma che lui ha decisamente contribuito a portare alla ribalta. Tra l'altro è quello, è il primo disco della sua etichetta che si chiama Real World, che tratta appunto di musica etnica, e quindi che ha cercato di valutare l'opera di artisti provenienti da mondi più lontani, ma non per questo meno interessanti.
Beh, io personalmente non posso che ringraziare Gabriel per avermi fatto scoprire Nusrat Fateh Ali Khan, e giuro che vorrei avere un selfie del momento in cui ho sentito per la prima volta un disco Real World con Nusrat. Mi ha davvero aperto porte percettive che non sapevo ma nemmeno di avere, quindi grazie a Peter Gabriel, lo dico così.
Maurizio Principato, l'approdo alla carriera solistica di Peter Gabriel è evidentemente un momento ben preciso che gli permette di esprimere al meglio la sua vena artistica, però è così almeno. Ci arrivano attraverso le informazioni biografiche, è un cammino che attraversa anche momenti di conflitto con il resto della band, sofferenze di natura personale, problemi familiari. Tutto questo non può non aver marcato anche, diciamo così, il prodotto finale.
È verissimo quello che dici, Giovanni. È un periodo di grande transizione, quello di metà anni 70, per Peter Gabriel, il quale va in cerca di se stesso. Un po' lo aveva anticipato anche nelle tematiche di The Lamb Lies Down on Broadway, cioè del meccanismo che si inceppa all'interno di un grande motore che è quello della società e che a un certo punto cerca di uscire. Lui lo fa, esce, lascia i Genesis, una scelta suicida perché era un momento di apice carrieristico per la band. Si dedica alla famiglia, la moglie aveva avuto problemi durante la gravidanza, un parto difficile, si dedica alla famiglia, alla vita da contadino, ma si guarda intorno. E qui torno a quello che diceva Sergio in apertura, cioè Peter Gabriel, 70 anni compiuti, potrebbe ancora fare tanto, starà facendo qualcosa. Questo è quello che mi chiedo anch'io. Che cosa sta combinando adesso? Perché sicuramente sta facendo qualcosa, così come in quel periodo tutti si chiedevano cosa starà facendo adesso Peter Gabriel. Lui stava guardando in avanti, scarnificando il percorso musicale precedente per approdare a qualcosa di nuovo, sia come tematiche, intendo poi quelle che si riversano nei testi, sia come musiche, e poi ne nascerà la fascinazione per la musica etnica, la world music, sia anche per le nuove collaborazioni. Quindi da una parte cerca forze giovani, giovani anche per lui intendo dire, contatta produttori con i quali poi non lavorerà, come Todd Rundgren per esempio, o altri produttori che avevano lavorato con gente con la pelle di cuoio come Alice Cooper, contatta Bob Ezrin, con lui lavora il suo primo disco, ed è un primo disco straordinario perché in qualche modo ci sono ancora dei collegamenti col passato. Salisbury Hills per esempio ha un tempo dispari, non se ne accorge nessuno perché è un brano talmente bello, con una levità che tradisce proprio il fatto che Peter Gabriel stia rinascendo, sia rinato, che ci fa pensare che nonostante tutto, dalle maggiori avversità lui aveva ricavato un nuovo percorso che poi sfocerà in dischi bellissimi, una straordinaria carriera solista quella di Peter Gabriel.
Stretching every nerve, had to listen, had no choice. I did not believe the information, I just had to trust imagination. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. Thank you.
was in a rut till I thought of what I'd say.
Ed eccolo qui, quindi, Salisbury Hill, che Maurizio Principato citava poc'anzi, da New Blood, ultima traccia di quel disco del 2011, che è anche l'ultimo disco ufficiale firmato da Peter Gabriel. Quindi con due ascolti in estrema sintesi siamo andati dalla prima traccia del primo disco dei Genesis all'ultima traccia, appunto, di New Blood, pubblicato nel 2011. A proposito della domanda che poneva Maurizio Principato prima, cioè cosa sta combinando ora Peter Gabriel, possiamo aspettarci ancora qualcosa dalla sua parabola artistica? Chi può rispondere se non Mario Giammetti, che è con noi?
Mi piacerebbe avere una risposta, ma il problema è che davvero non lo sa nessuno, probabilmente neanche lui, perché io ricordo che quando è uscito Up, l'album del 2002, che è l'ultimo, diciamo, rock propriamente detto, Peter Gabriel dichiarò nelle varie conferenze, incontri con la stampa e quant'altro, che aveva pronto un altro disco, aveva addirittura anche il titolo, si chiamava I/O, che stava per Inside and Out oppure chi lo sa che cos'altro, e in pratica questo disco, lui diceva, uscirà l'anno prossimo, o meglio, poi ha iniziato a dire uscirà a settembre senza specificare di quale anno. Da allora sono passati quasi altri 20 anni e di questo disco non vi è stata traccia, perché si è perso in mille altre cose. Lui è un po' così, è una mente che non sta ferma un attimo, per cui per sua stessa missione si lascia distrarre molto facilmente da qualunque cosa, possibilmente da cose che abbiano ben poco a che fare con la musica, anche molto spesso. Del resto è un grande pensatore, è un artista dell'impegno. Lui si è impegnato tantissimo per Amnesty International e soprattutto sulla tutela dei diritti umani, è un grandissimo innovatore tecnologico, e insomma è uno che a cui non piace star fermo sugli allori, però indubbiamente rimane un grandissimo rimpianto, perché se oggi ha 70 anni, appunto, e comunque a 70 anni c'è gente ancora che fa, ecco, basti pensare al suo omonimo Steve Hackett, che pur in maniera più modesta, però lui ha un giorno in più, perché è nato un giorno prima di Hackett, di Gabriel, ha compiuto 70 anni il 12 febbraio, e lui è uno che per esempio produce di continuo materiale nuovo, e magari non tutti i dischi saranno pietre miliari della storia della musica, però comunque sempre dignitosi. Non si capisce perché invece Peter Gabriel abbia questa ritrosia. Eppure si parlava già all'epoca di un centinaio di idee, di abbozzi di canzoni, e del resto sta comunque perennemente in studio. È anche vero che ha avuto dei problemi familiari perché sua moglie è stata ammalata, però adesso fortunatamente pare che le cose vadano meglio, e quindi chi lo sa, se davvero avremo modo di ascoltare cose nuove, non lo so. C'è da dire anche che lui avrebbe possibilità di pubblicare materiali d'archivio, come dicevi prima, come vengono fuori di Frank Zappa ancora adesso, a quasi 30 anni dalla morte, certamente anche Peter Gabriel ha materiale d'archivio a cui si potrebbe attingere in maniera frenetica, ma ahimè non lo fa e né lascia che se ne occupi qualcun altro.
Certo è che è stato ed è un personaggio che non è rimasto con le mani in mano, perché appunto scorrendo le informazioni che anche grazie a Mario Giammetti abbiamo, lo abbiamo visto impegnato per esempio a scrivere musica per un teatro torinese, ispirandosi alle pagine della città, Le città invisibili di Calvino, ha sviluppato sistemi di intrattenimento multimediale, è stato anche tra i primi fondatori di aziende che fornivano e forniscono servizi online di download musicale e ancora altre cose, insomma c'è un retro, diciamo così, legato ovviamente sempre alla musica, che fanno di Peter Gabriel un uomo veramente multifaccia, poliedrico.
Beh sì, ha lavorato anche alle musiche per i videogiochi, quindi mostrandosi da subito, no, attento agli ultimi sviluppi, ma stiamo comunque parlando di qualche anno
esattamente,
fa.
Esattamente,
comunque da un po' che non si fa sentire in questo senso.
C'è comunque un aspetto che forse vale la pena di analizzare insieme ai nostri due esperti, e cioè conoscevamo cosa c'era prima dei Genesis e naturalmente prima di Peter Gabriel. un dopo Gabriel, l'eredità. Diciamo che le tante collaborazioni con grandi artisti di cui potremmo anche potrebbe essere oggetto di alcune nostre puntate ha aperto strade diverse, ma guardando così con uno sguardo storico e critico al lavoro di Gabriel, che cosa vediamo? Chi in qualche modo ha raccolto questo filone o questi filoni che lui ha aperto?
Credo sia una domanda da $1,000,000, ma la giriamo a Mario Giammetti.
Ma mi riesce difficile rispondere sinceramente, perché intanto ogni artista è un caso a sé naturalmente. Gabriel ha comunque scandagliato una serie di elementi artistici che lo hanno reso l'artista unico che è. E quindi pensare a un erede mi mette davvero in difficoltà. Forse Maurizio ha la risposta.
Sentiamo Maurizio.
Io credo che Peter Gabriel sia uno dei pochi al mondo ad aver avuto eredi anche coevi, cioè ha influenzato anche persone che in parallelo a lui stavano muovendo una carriera, e dico quasi suoi coetanei. Pensate a Laurie Anderson, per esempio, a quanto O Superman sia debitrice di un modo di rapportarsi con la musica e con l'analisi dell'essere umano che nasce proprio da una modalità che è tipica di Peter Gabriel. Questo perché al di là del fatto che lui si sia interessato a tante cose e che probabilmente uno che non ama annoiarsi, se noi andiamo ben guardare il personaggio, l'artista, è uno che ha cercato in tutto ciò che aveva intorno qualcosa che corrispondesse a se stesso. Quindi ha agito come un seme che germoglia e si muove ovunque, mantenendo sempre di più però il focus su se stesso, in modo da arrivare all'essenza dell'essere umano. E questo credo che tutti e quattro noi oggi siamo eredi di Peter Gabriel, perché in qualche modo a tutti questo insegnamento può servire. Muoviti intorno a te, non fermarti mai, ma cerca veramente dove sei tu e dove quella parte di te si ritrova nell'ambiente circostante.
Beh, mi sembra una chiusa perfetta questa di Maurizio, anche se in realtà io continuerei per ore a parlare con lui e con Mario Giammetti di Peter Gabriel. Salutiamo su un estratto da Passion, proprio che abbiamo citato prima, il suo capolavoro, sostengono molti, del 1989, ma credo ve ne siano altri in realtà, anzi ne sono sicuro. Grazie intanto a Mario Giammetti, che è stato con noi e ci ha dispensato un po' della sua erudizione nei confronti della musica dei Genesis e di Peter Gabriel in particolare.
Grazie a voi.
E naturalmente grazie a una storica voce di Radio Popolare come quella di Maurizio Principato.
Grazie, buon pomeriggio.
A voi.